Dunque, sì, temi classici, problemi classici, del resto in un luogo che ha la classicità in vita già per la sua... Allora, dicevo, temi classici in un luogo appunto molto classico, composizione di classi.
Composizione di classici.
Composizione di classici. Allora, già, intanto Giso e Gigi hanno già esposto alcune delle conclusioni alle quali io poi penosamente avrei cercato di arrivare, no? E fondamentalmente due cose hanno messo l'accento, questo divario malefico tra appunto omogeneità e invece indistinzione, come appunto problema che ci si pone, e l'altra cosa è l'impossibilità di procedere per sommatorie, per politiche delle alleanze, cioè quella almeno è una cosa che io ho abbastanza chiara in testa. Comunque, gli appunti che erano stati scritti per invitare a questo seminario ci chiedevano di ragionare sul tema della composizione di classe attuale a partire dall'orizzonte che abbiamo ampiamente assunto da tempo del lavoro cognitivo. Ora, già dentro la questione del lavoro cognitivo si pone un primo problema, nel senso che mentre noi sappiamo, ci abbiamo ampiamente detto, non ci ritorno sopra ampiamente, di come la natura cognitiva del lavoro informi l'insieme della produzione, e però non è vero che l'insieme della forza lavoro percepisce questa cosa, cioè c'è una buona parte di forza lavoro che si considera distante da ciò che noi definiamo lavoro cognitivo. Quindi c'è in qualche maniera diciamo un esterno del lavoro cognitivo che noi diciamo essere informato dalla natura del lavoro cognitivo, ma che non si percepisce come tale. Quindi c'è un rapporto con l'esterno. Poi c'è un rapporto interno problematico, interno al lavoro cognitivo, cioè quello che si percepisce anche pienamente come tale, e perché poi l'esperienza di questi anni ci ha mostrato ampiamente come gli aspetti cooperativi e relazionali del lavoro cognitivo possono essere convogliati verso forme invece di competizione, di sciacallaggio, verso riflessi corporativi, perché ovviamente anche il capitalismo cognitivo non prevede alcuna piena occupazione e quindi istituisce dei meccanismi feroci di concorrenza, perché benché l'insieme della cooperazione venga, la cooperazione cognitiva venga inclusa, diciamo, nel processo di captazione, produzione, di estrazione del valore, però viene anche formalmente esclusa in termini di reddito, di capacità decisionale e via dicendo. Non è un problema, il problema non è nuovo, però mi è capitato sotto gli occhi recentemente un intervento di Primo Moroni che fece in un convegno, un seminario su post-fordismo e la destra sociale. E c'era questo passaggio che secondo me è utile riprendere dentro questa nostra discussione. Dice: occorre dire che la consapevolezza di essere in possesso di un capitale umano immateriale, cioè abilità, destrezza, flessibilità, capacità decisionale, separato dall'universo di quella che noi chiamiamo coscienza di classe, determina una figura sociale che di per sé tende ad annullare le differenze con l'imprenditore attraverso un processo di autofalsificazione della storica alienazione operaia. In questo passaggio, Primo Moroni voleva dare ragione delle varie fantasie nordiche sui miracoli del libero mercato in una fase fortemente ascendente della Lega. Ora mettiamoci che la La crisi sta abbastanza facendo giustizia di tutto questo, che le forme di alienazione cambiano nel tempo, e che comincia a tirare un'aria, come abbiamo visto, abbastanza diversa dall'ubriacatura ultraliberista di solo pochi anni fa. Eppure, però, diciamo, quella parolina insidiosa è un po' pregna di idealismo, coscienza, alla quale noi abbiamo sempre preferito soggettività, perché diciamo più esente da richiami al dover essere morale. Qualche problema ce lo pone, come cercheremo di vedere poi. Ora, ciò che attraversa il lavoro cognitivo in tutte le sue parti, il lavoro che non si percepisce come lavoro cognitivo, ma che ancora, diciamo, si autorappresenta nella sua materialità, sono comunque attraversati da qualcosa che è la condizione precaria. Sono attraversati da una negatività. Sebbene, non abbiamo avuto torto all'epoca, all'intermittenza del lavoro riconoscemmo anche, diciamo, una rottura della gabbia degli ergastoli operai, degli ergastoli salariali, e però la precarietà si dà come eteronomia, come condizione di negatività, come potenza ricattatoria, la quale trasforma l'autonomia delle menti, che è pur richiesta dalla produzione del capitalismo cognitivo, in subordinazione. Ora andiamo veramente ai punti classici, no? Allora, Marx spiegava come il capitalismo e la sua scienza apologetica, queste sono cose notissime, i rapporti sociali si davano come rapporti tra cose, come forme naturali della vita sociale, no? E di cui lo scambio tra capitale e lavoro era la messa in scena più vivida di questa falsa naturalità del rapporto sociale, e quindi come radice base della falsa coscienza. Ora noi spetta chiederci: il lavoro precario, cioè la società fondata sul lavoro precario, il rapporto tra lavoro precario e capitale, certamente è un rapporto sociale, ma è ancora un rapporto sociale che è in grado di mascherarsi e proporsi come rapporto tra cose? O invece non si rivela immediatamente e in forma brutale come rapporto tra poteri personali, no? Tra poteri sociali, laddove riemergono, e poi ci torneremo un pochino più avanti, delle caratteristiche, delle forme proprie di rapporti precapitalistici. Insomma, noi possiamo ancora parlare di un mercato del lavoro che si fonda su dei meccanismi, degli automatismi pseudo-oggettivi? A me non sembra. Certo, anche il precariato viene presentato come conseguenza naturale della globalizzazione, della competizione globale, come forma assolutamente imposta dalla flessibilità del mercato, come cosa gradita alle torbide fantasie della finanziarizzazione, eccetera. Però è comunque un rapporto sociale che si dà immediatamente come rapporto sociale, solo fragilmente mascherato, e che però è anche un rapporto sociale, sto parlando sempre del precariato, che non sembra dar luogo a profili sociali definiti. Ora, al di là della sua composizione sociologica eterogenea, la condizione precaria possiamo dire che viene vissuta in tre modi differenti: come prospettiva negativa, ovviamente, come condizione sempre negativa, e come minaccia, ovvero come assenza di futuro, come insopportabilità del presente o come incombente decadenza, come regressione. Allora, a viverla nel primo modo è ovvio, sono i giovani che ancora che premono verso il mercato del lavoro. Nel secondo modo lo percepiscono i precari attivi, cioè quelli in circolazione, quelli che stanno dentro il circuito del lavoro precario. Nel terzo modo la vivono gli occupati minacciati di licenziamento, cassa integrazione, mobilità e via dicendo, no? Che sono sotto condizione di ricatto di rischio. Queste tre percezioni diverse possono essere, e sono state, ne abbiamo ampi esempi, giocate le une contro le altre. I primi possono essere indotti in speranze sviluppiste, i secondi in una stabilizzazione selettiva, i terzi a un arroccamento a difesa delle garanzie acquisite in precedenza. Tutto questo è ampiamente accaduto e va da sé che queste reazioni conducono alla sconfitta di tutte e tre i soggetti che hanno queste diverse percezioni. Ora dice una cosa interessante Guy Standing, di cui non ho fatto in tempo a procurarmi il libro e quindi mi appoggio sulla recensione fatta da un recensore di cui mi fido ciecamente e quindi posso stare tranquillo a riprenderla, dove appunto definisce il precariato come classe in divenire, cercando di definirlo, sempre secondo la ricostruzione di Fumagalli, definirne i tratti per negazione, e cioè stabilendo quali sono gli elementi di sicurezza economica e sociale che in diversa misura difettano a questa condizione, e per affermazione, ossia per i tratti che invece vi sono generalmente presenti, che l'attraversano, che sono tratti diciamo così psicologico frustrati, diciamo, no? Acredine, anomia, ansietà, alienazione, no? le quattro A. È un po' come delle condizioni oggettive in negativo, ciò che difetta determina delle condizioni soggettive di frustrazione. Ora, la proposta di Standing, trovo interessante, è quella di una politica di ricomposizione sulla base di obiettivi universalistici, e cioè non legati alla posizione occupata nel processo lavorativo, posizione fra l'altro mutevole, appunto slegata dalla posizione che i singoli occupano nell'universo eterogeneo del precariato. E quindi mobilità, diritti di accesso intende servizi, conoscenza, salute, difesa dei beni comuni, reddito di cittadinanza, eccetera. Ora, sia la vicenda referendaria italiana che gli accampamenti iberici e ellenici e anche ci aggiungerei le rivolte arabe, in qualche maniera indicano che sta effettivamente avvenendo una ricomposizione di questa natura, una sorta di universalismo dal basso, per quanto riguarda appunto sia la vicenda referendaria italiana che gli accampamenti europei, qui lasciamo un attimo fuori le rivolte arabe, una inclinatura dell'individualismo proprietario. Una inclinatura dell'individualismo proprietario a partire da appunto questo processo di universalismo dal basso, no? Ne parlava anche recentemente Rodotà, no? Di questo in polemica con la democrazia esportata dalle potenze occidentali, diceva no, dentro questi processi si stanno appunto una sorta di democrazia universalistica, ma veicolata, diciamo, appunto, non dai principi da imitare dell'89, ma da dei processi in corso in quelle realtà. Ora però questo processo di ricomposizione, di universalismo dal basso, non è trasponibile immediatamente sul piano della cooperazione produttiva, nella sua cooperazione produttiva, nella sua relazione conflittuale tra l'essere risorsa del capitale e l'essere aspirazione all'autonomia del lavoro cognitivo. Ora, i due piani non sono identici, cioè condizioni produttive e diritti democratici, ma nemmeno del tutto separati per via di quella di cui ripetutamente abbiamo parlato, connessione stretta tra le condizioni di vita e condizioni produttive. E qui veniamo all'altro punto che era il rapporto tra composizione tecnica e composizione politica. E questa connessione, di cui dicevamo prima, tra diritti democratici e condizioni produttive, fa sì, oltre alla natura ovviamente altamente soggettivizzata del lavoro cognitivo e all'ars combinatoria a cui il precariato costringe tutti, fanno sì che la vecchia partizione appunto tra composizione tecnica e composizione politica non regga assolutamente più, nel senso che la politica, in senso lato, come capacità della relazione, dell'interpretazione e via dicendo, è diventato uno dei principali fattori tecnici della produzione e viceversa. Tra le conseguenze immediate di questa trasformazione c'è ovviamente la crisi della separazione gerarchica tra lotta sindacale e lotta politica, tra lotte, rivendicazione e progetto, e quindi la crisi della pretesa delle forze politiche di rappresentare quest'ultimo, cioè il progetto o programma. Ora è vero che nella nostra lettura operaista, fin dalla lettura originaria della lotta salariale, veniva minata questa ripartizione gerarchica, però si restava nondimeno dentro i confini dello scontro tra capitale e lavoro incardinato nella fabbrica fordista. Ora, la questione del rapporto contraddittorio tra interesse immediato e scopo finale è un punto decisivo della discussione storica sulla questione della coscienza di classe, così come la poneva il materialismo dialettico. Allora, come nella formulazione classica di Lukács, in Storia e coscienza di classe, si diceva che le situazioni concrete, le esigenze concrete della lotta sono pur sempre calate dentro i rapporti determinati dal presente del capitalismo. Solo se queste esigenze e queste caratteristiche della lotta vengono inserite in una visione totale del processo, cioè messe in relazione con uno scopo finale, rimandano concretamente e coscientemente, tra coscienza e concretezza viene stabilita una sorta di identità, al di là del capitalismo. Quindi solo un riferimento all'intero sociale e un riferimento al processo storico trasforma l'astrattezza della coscienza empirica nella concretezza della coscienza di classe. Come vedete, in tutto questo discorso vige una discreta antipatia per l'immanenza. Abbiamo anche oggi una questione di rapporto tra percezione empirica e prospettiva storica, tra interesse immediato e scopo finale, e se sì, in quali termini lo abbiamo. Ora io, la mia risposta, un po' sbrigativa, è che non abbiamo questo problema perché il lavoro cognitivo ha come interesse immediato la sua autonomia. È un interesse immediato, ma questa autonomia coincide in qualche maniera con la soppressione del rapporto di capitale, laddove si riesca ovviamente a praticarla. Soppressione del rapporto di capitale e delle forme giuridiche proprietarie che lo garantiscono e lo salvaguardano. Perché l'autonomia del lavoro cognitivo non può prendere altra forma che la produzione del comune. O forse le due cose sono praticamente la stessa. Cioè, autonomia del lavoro cognitivo e produzione del comune sono sinonimi. Sono due modi diversi, due angolazioni diverse dalle quali vedere la stessa cosa. E la produzione del comune, infatti, è tutt'altra cosa che la progettazione della società ideale, che l'orizzonte socialista è tutt'altra e contraria. Ora, e però appunto in questo caso abbiamo la coincidenza tra interesse immediato e scopo finale, tra interesse immediato e scopo finale, perché la democrazia reale, insomma quella che invocano gli indignados, no? È qualcosa che riguarda la soppressione, la conquista di autonomia del lavoro cognitivo, è qualcosa che riguarda la società nella sua interezza. Si dà immediatamente un riferimento alla totalità sociale. Prendiamo un altro esempio che riguarda il precariato in generale, no? Ed è quello del reddito di cittadinanza. Ora, è senz'altro un interesse immediato garantirsi la vita quotidiana nella condizione precaria. Però il reddito di cittadinanza è anche uno scopo finale, nel senso che separando il reddito dal lavoro mina la legge più sacra che esista nell'ordinamento capitalistico, che è lo scambio di equivalenti. E quindi in questo senso è anche scopo finale. Quindi possiamo accantonare questa discussione, almeno per il momento, sbrigativamente, come dicevo, questa discussione storica sul rapporto tra interesse immediato e scopo finale. Tutto risolto? No, niente affatto. Perché la produzione del comune, le cui condizioni sono date nella natura stessa del lavoro cognitivo, richiede un processo di riconoscimento, salvo andare incontro a quelle derive di cui parlava l'intervento di Primo Moroni, che ho citato prima. Ora, questo riconoscimento è, a mio modo di vedere, la ricomposizione. Qui sono altre due cose che si sovrappongono. La ricomposizione, per dirla sempre con Standing, della classe in divenire. Ricomposizione e coscienza sono la stessa cosa. Quindi è cancellata ogni dialettica tra pratica e ideologia. Ora però nel lavoro cognitivo non è affatto assente e nel precariato soprattutto non è affatto assente la falsa coscienza e l'astrattezza delle percezioni individuali, no, perché altrimenti tutta la favola dell'imprenditore di se stesso, la mitologia meritocratica e via dicendo non avrebbero avuto tanto successo, non ci saremmo messi 20 anni fa dedicati a studiare il cinismo, l'opportunismo e la paura come caratteristiche principali di quell'epoca. Quindi la produzione del comune e il riconoscimento che ne consente la pratica e il governo incontrano diversi ostacoli. Per esempio, appunto, vi accennavo prima, adesso corro per non farla troppo lunga, il riemergere di caratteristiche proprie dei rapporti precapitalistici, e quindi molte incoerenze della formazione sociale, coercizione extraeconomica, dispositivi giuridici che regolano rapporti economici, dipendenze di carattere personale, rendita, carattere parassitario del potere, composizione eterogenea dei ceti subalterni. Queste sono tutte caratteristiche che il pensiero classico imputava alle formazioni precapitalistiche. Inciso divertente, Marx sosteneva a un certo punto che nel mondo antico la lotta di classe fosse essenzialmente lotta tra debitori e creditori. E oggi ci troviamo di fronte ai precari che danno l'assalto agli uffici della Genit, un movimento spagnolo come quello degli ipotecados, cioè dei rovinati dalle banche, dai mutui e dai prestiti, appunto le vittime, un movimento di mutuo soccorso tra le vittime del sistema creditizio, e poi anche delle forme di lotta come gli accampamenti che ricordano un po' l'antica forma della secessio plebis. Dunque, questi sono tutti fenomeni appunto che determinano un quadro incoerente, no? Questo poi si dice, il pensiero classico diceva che il capitalismo era una formazione sociale coerente, quella precapitalistica era incoerente. Noi oggi, secondo me, dobbiamo fare quei conti con una serie di incoerenze. Ora, per superare gli aspetti negativi, mi vengono in mente appunto formule ancora antiche come se la servitù volontaria, no? Servitù volontaria di sentimenti, eccetera, però non possiamo affidarci a un'istanza morale, no? A qualche richiamo all'altruismo. Però, mettiamola così, possiamo richiamarci all'interesse della classe in divenire, un interesse di classe, l'interesse però di una classe in divenire, che sostanzialmente, anche qui l'ammetto molto sbrigativa, ma poi ne parleremo, quello di sconfiggere il potere di ricatto e la corruzione che governano l'insieme sociale. Cioè la produzione del comune, le sue forme di auto-organizzazione, perché qui organizzazione, quando parliamo di organizzazione parliamo sempre di auto-organizzazione dentro il processo di produzione del comune, non possono scaturire da un'identità sociale, da una sorta di essenza o di destino storico, ma dal riconoscimento, dall'individuazione, dal riconoscimento e dal vivere ciò che avvicina tra loro e attraversa le situazioni vissute. Insomma, il soggetto politico non può porsi in maniera sostanzialista, ma attraverso un gioco di identificazioni incrociate, in cui gli uni e gli altri si riconoscono in ciò che le loro situazioni hanno, intanto negativamente, in comune, cioè lo sfruttamento e la subordinazione, e poi nella possibilità di rovesciare questa negatività in lotta. Ora, il movimento degli indignados e la pratica della democrazia diretta perseguita fino alla paranoia, la ricerca dell'unanimismo, costi quel che costi, con una fatica visibile, quasi insopportabile, è proprio dato dal bisogno di questa identificazione incrociata, a partire da dove? A partire ovviamente da una condizione di massima eterogeneità. E questo è il lato negativo di comune patimento della crisi. Però questa eterogeneità che invece nella coscienza di classe proletaria veniva superata, e qui veniamo alla forbice di cui parlava prima Gigi, veniva superata nell'omogeneità della classe operaia rivoluzionaria internazionalista, no? Proletari di tutto il mondo, no? Il riconoscimento finiva su un elemento di omogeneità, con le sue precise caratteristiche sociali e storiche. Ora così non può più essere, ma non possiamo neanche, come diceva Gigi, rimanere nell'indeterminatezza. Solo che la classe in divenire, sempre per usare questo termine, è destinata a rimanere tale. È un divenire, quindi la ricomposizione, la coscienza, la classe, è tutto un in divenire. La classe in divenire non è che diventerà a un certo punto, resta classe in divenire. È un processo vivo che non è destinato a fissarsi in alcun profilo sociale definito. Ed è proprio questo che esclude, e vengo all'altro punto che aveva messo all'inizio, aveva posto all'inizio Giso, e questo rimanere in divenire della classe esclude la possibilità di concepire una politica in termini di alleanze, no? Nel senso di mediazione e compromesso tra rappresentanze, tra ceti, profili sociali definiti, quindi esclude frontismi, blocchi storici, accordi tattici tra rappresentanze, cioè tutto questo viene spazzato via da una lettura del genere di quella che abbiamo fatto, no? Laddove è nella lotta stessa che sta il modello di produzione del comune, no? Nella lotta stessa. La cosa spagnola è un episodio di lotta ed è un esempio di produzione del comune. Poi con tutti i suoi problemi, le sue inconsistenze, perché il comune può anche essere effimero, può essere, no, infatti ci siamo posti altro problema, quello dell'istituzione, della conservazione, della durata, no, però esiste anche una produzione, appunto, io non so cosa, cioè quando si parla con i compagni spagnoli e si dice quale sbocco politico, dicono ma chissà, c'è un problema che non si pongono. Quindi nella lotta stessa sta il modello di produzione della comune, e nella produzione del comune sta il principio di auto-organizzazione delle lotte. Ecco, io fermerei qui, conscio di non avere dato nessuna risposta convincente o solida, ecco, nessuna risposta solida, però credo che dentro questo discorso della ricomposizione la situazione attuale oggi ci suggerisca dei motivi di ottimismo, va ancora capita meglio di come abbiamo fatto fino. Grazie.
Grazie Nato, da noi penso che sia vietato pretendere risposte prima di mezzogiorno.